voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera da Alessandro Tini. Questa sera parliamo di una pubblicazione locale, I toponimi di Kama, la vita di un villaggio mesocinese attraverso i nomi di luogo. Nostro ospite è Dante Peduzzi, già ispettore scolastico del Grigioni Italiano, autore di questa pubblicazione, una pubblicazione, Dante Peduzzi, che non nasce all'ultimo minuto.
In effetti i primi passi li ho mossi già quando ero studente ancora a Zurigo, per la verità su indicazione del professor Konrad Huber, professore di linguistica, e già lui mi mandava da studente un po', se ne approfittava che ero mesolcinese e conoscevo la zona, e quindi ogni tanto mi mandava in Calanca, mi mandava in giro per la Mesolcina a verificare certi toponimi e specialmente a chiedere alla gente il significato dei toponimi. Sappiamo che per certi toponimi di significato non ce n'è, però è stato un inizio molto interessante, è stato uno stimolo, e poi finiti gli studi ho continuato a raccoglierli a ogni occasione, persino ai funerali, e stavo attento, aguzzavo le orecchie e poi mi mettevo a casa e annotavo su delle schede. E poi naturalmente a Kama, nel mio villaggio, ho intervistato diverse persone, anziani, che oggi purtroppo non ci sono più e senza delle quali non sarei mai riuscito a raccogliere tutto questo materiale.
Questo è un tassello importante per quanto riguarda la toponimastica della Mesolcina, della Calanca. Non è il primo volume dedicato alla toponomastica. Quali sono gli altri comuni che hanno già stilato un elenco dei toponimi?
C'è la raccolta dei toponimi importante a Mesocco di Aurelio Ciocco, poi a Soazza di Paolo Mantovani e anche allo Stallo della signora Rosa Catenazzi, e poi a San Vittore con Biondini.
Bene, dunque 40 anni possiamo dire, sì, approssimativamente, di ricerca. Questa pubblicazione edita da Casa Grande in collaborazione con la Pro Grigioni Italiano costituisce, abbiamo detto, un importante tassello. Per spiegare ai nostri ascoltatori come va strutturato un volume del genere.
Anzitutto ci vuole un apparato informativo iniziale per capire come una pubblicazione del genere va letta e va praticamente capita. C'è un apparato iniziale dove si spiegano i criteri principali della raccolta, il lavoro che è stato fatto. Specialmente a Kama è stato un tema molto importante che ho praticamente rappresentato in un capitolo specifico, è quello della costruzione dell'autostrada A13, e questa costruzione ha naturalmente sconvolto completamente tutti i rapporti sul fondovalle, specialmente sulle diverse proprietà, le parcelle che sono state alcune tagliate, alcune addirittura, alcuni toponimi oggi sono sotto l'asfalto, per modo di dire, e quelli andavano recuperati tutti, e quello è stato un grande lavoro che è stato fatto in base a una mappa del territorio risalente a prima della costruzione dell'autostrada, di modo che si sono potute rintracciare le diverse proprietà, i diversi campi, i diversi prati e boschi che praticamente sono stati tagliati dall'autostrada. Poi dopo le pagine iniziali di informazione ci sono le pagine tecniche, nel senso che si spiega come sono state scritti questi toponimi, la grafia, poi la ricerca che è stata fatta negli archivi per verificare se certi toponimi vengono da lontano oppure se sono dei toponimi nuovi creati ultimamente, e tanti toponimi vengono veramente da lontano. E poi naturalmente c'è tutta la parte della spiegazione, della presentazione dei toponimi. Lì il territorio è stato suddiviso in 7 settori e all'interno di questi settori i toponimi sono stati indicati su delle mappe, di modo che chi legge può seguire idealmente una passeggiata partendo dal numero 1, 2, 3 andando avanti e seguire questi toponimi sul territorio. Se poi dopo vuol proprio vedere dal vivo, come ho fatto io, il toponimo, va sul posto con quelle cartine e vede esattamente come si chiama quel posto lì.
Ci sono anche dei QR code.
Sì, c'è un QR code che si può scaricare e lì si vede praticamente tutto il territorio di Kama con tutti i 300 e oltre toponimi.
Dante Peduzzi, abbiamo detto, lavoro di ricerca sia ad archivio sia sul terreno intervistando persone anziane, ma parliamo prima di tutto degli archivi. A quando risalgono i primi documenti?
Ma i documenti proprio più antichi degli archivi, io per esempio in questo caso dell'archivio di Kama, sono del 1340, risalgono a dei contratti di compravendita di terreni e lì si indicano appunto i primi toponimi. Poi man mano che si viene avanti. Sicuramente questi toponimi, alcuni di questi ci sono, per esempio interessante il toponimo di Giogo, Gek, nei documenti, oggi non c'è più, era un piccolo nucleo abitato a nord del castello di Norantola. Oggi ci sono ancora delle tracce con alcune stalle, però verso il 500 è stato praticamente disabitato e la gente probabilmente si è spostata a Norantola, vicino alla chiesa, tra la chiesetta e il castello. Quindi anche questo si parla sempre della comunità di Kama superiore, Kama inferiore, Norantola e Giogo. E oggi Giogo praticamente non si sa più, non si conosce più.
Nell'elenco di tutte le località del comune di Kama, ce ne sono alcune che non hanno trovato la collocazione giusta?
Certamente quelli degli archivi, una buona parte dei toponimi che si trovano nei documenti del 500, del 600, non si trovano più e non si riescono nemmeno più a collocare. Alcuni sono interessanti perché si possono collocare a seconda dei contenuti, per esempio una vendita di un determinato terreno, Crocoshan, e allora lì si dice confina a settentrione. Confina a meridione con, e allora andando sul posto e calcolando esattamente si riesce a stabilire: ah, qui doveva essere Crocoshan, no? E lì si riesce a ricostruire. Però, per esempio, qui è indicato la ricerca che è stata fatta negli anni 30-40 da Sciorta qui a Kama e in generale nella Mesolcina del Rhätisches Namenbuch. Praticamente un buon 25% di quei nomi lì che sono stati recensiti allora, oggi non si usano più. Quindi si vede esattamente come la lingua cambia, la lingua si modifica e soprattutto con l'abbandono dell'agricoltura, l'agricoltura specialmente, pensiamo che a Kama non esistono più contadini con delle mucche, ci sono contadini che allevano pecore soprattutto e che non ci sono più campi, mentre una buona parte della superficie coltivata a Kama erano dei campi, quella che si chiama campagna oggi viene praticamente falciata per il fieno e i campi nella fotografia, c'è una fotografia che ho fatto quando le ombre indicavano esattamente la lettura del territorio, si vedono ancora le parcelle che venivano vangate e si vedono ancora, grazie alle ombre, si vedono queste parcelle ancora guardando dall'alto. Allora, è un po' una lettura andando a cercare i toponimi, è proprio una lettura che si fa del territorio, una riscoperta anche per noi. Devo dire che i toponimi che resistono di più e che sono ancora proprio veramente radicati, forti, sono quelli della montagna. Stranamente, però perché lì la montagna ha delle indicazioni molto precise riguardo, per esempio, i passaggi, riguardo al pericolo, riguardo all'indicazione, e qui i cacciatori usano ancora toponimi che si usavano ancora diversi decenni fa, e resistono e sono forti. Mentre in basso abbiamo dedicato troppa attenzione solo alle zone urbanizzabili, la R1, R2, R3, le zone di costruzioni, mentre le altre zone che non hanno così tanto valore, in pratica, pian piano cadono nell'oblio.
Ci sono toponimi che non hanno mai cambiato nome nell'arco della storia.
Sì, sono quelli nel paese, tanti, per esempio c'è Pisola, Signan, c'è la Brona che è interessantissima, la fontana principale del paese, ci sono tanti nomi che hanno mantenuto la cosa, perché lì la gente ci vive, no? Pizzon, proprio quelli legati alla topografia, che so, il Mot de per Pisola, oppure il Bech. E questi qua sono proprio legati anche alla struttura del territorio, quindi sì, sono leggibili bene ancora oggi.
C'è stata anche un'unificazione delle parcelle. Ad esempio, lei è un grande esperto dei grotti di Cama. I grotti sono sempre stati i grotti o anche i grotti avevano una microparcellizzazione?
No, i grotti e i grot e basta. E dopo ci sono il grot del Tino, il grot del Carlo, cioè secondo il proprietario, no? Oppure delle famiglie addirittura, no? Altrimenti no, quello è un toponimo a sé forte per tutta la zona. Mentre le zone che sono state toccate dall'autostrada, dove ogni parcella praticamente aveva un nome specifico, il Pro della Lumaga, Brer e così via, lì è stato fatto nell'ambito della N13 dell'autostrada, è stato promosso un raggruppamento terreni, e questo raggruppamento terreni ha messo assieme diverse parcelle con diversi nomi, e per comodità cosa si è fatto? Si è dato un nome molto più allargato a delle parcelle molto grandi, più grandi di prima, che però non rispettano più assolutamente nemmeno anche la topografia. Cioè si è dato un nome, uno di quei nomi che era vigente nella zona, per esempio Campagna Matè, nella Campagna Matè c'erano 4 o 5 nomi diversi, adesso è Campagna Matè per tutto, no? Questo è un po' l'effetto moderno del raggruppamento terreni, che ha cambiato anche la struttura linguistica del territorio in pratica.
Dante Peduzzi, scavando nella storia, ha avuto qualche sorpresa.
Sì, mi viene in mente per esempio un nome Rothaus. Rothaus, allora ho chiesto a mio zio, ho detto sì, l'ho sentito, lo so. Poi ho chiesto al maestro Balzarini, a Maurizio, è stato per tanti anni segretario comunale, è stato anche segretario, è stato maestro, sì, una personalità forte del nostro comune, e dice, maestro Disindole, Rothaus, e mi ha detto, ven che ta fuori di Mindole il Rothaus, e siamo andati sul posto. E probabilmente non abbiamo ancora la certezza, ma era un posto dove hanno costruito il primo serbatoio dell'acqua potabile, che era dipinto in rosso. Piccole tracce si possono vedere ancora. E lì l'hanno detto il Rothaus, cioè un mezzo tedesco e così via. Però oggi più nessuno sapeva, un paio solo proprio di anziani oltre 80enni che hanno ancora identificato. Poi altri nomi, non so, io per esempio, se voglio parlare di Norantola, il Termenon, dove c'era una stele infissa nel terreno. e la chiamano il Termenon perché lì era il confine tra le sorgenti della Fiumegia e i prati coltivabili, però passando l'autostrada hanno stravolto, come hanno stravolto Canva e i Poz. Canva era dove coltivavano la canapa e i Poz dove mettevano a macerare i fasci di canapa, o i Poz del Lingakama, che sono proprio sotto l'asfalto oggi.
Toponimi legati a leggende ne esistono o no?
Sì, esistono. Il Zas de Pietcaval, per esempio, nei pressi del castello di Norantola, questa leggenda è stata raccolta da Büchli nella sua raccolta di leggendi, dove appunto la leggenda narra che la Madonna ha cacciato il diavolo e il diavolo, scappando, praticamente il cavallo del diavolo ha dato una scalciata al sasso e c'è ancora il segno del ferro del cavallo. Oppure la favola di Vazzola, l'Alpe di Vazzola, dove c'era una fata che veniva da Parigi tutte le sere, stava a dormire in Vazzola, il giorno dopo lavava i panni dell'alpigiano, li stendeva a asciugare, quando li stendeva a asciugare spariva e tornava a Parigi alla fala bianca. E sono favole che si scoprono facendo questi lavori anche.
Tante Peduzzi, abbiamo detto degli archivi, ma una parte importante del lavoro riguarda la raccolta delle testimonianze orali. Ci sono in ogni comunità dei punti di riferimento, delle persone che sono più ferrate in questo senso. Lei chi deve ringraziare in particolar modo?
Sì, ringrazio tra 30 e 40 persone che sono indicate qui nel libro. La maggior parte purtroppo è deceduta, ma senza queste persone non sarebbe stato possibile fare questo libro o scrivere questo libro, perché oltretutto quando mi trovavo con loro, con la cartolina topografica, erano delle serate bellissime perché ci si sedeva lì. E interessante, per esempio, posso anche dire che all'inizio ho tentato di, negli anni, alla fine degli anni 70, ho tentato di registrarli, queste persone. Non c'è stato verso, perché c'erano ancora i registratori grandi con le bobine, e loro quando vedevano con le bobine quel microfono, no, mi ha disinigodently, e allora ho dovuto annotarmi tanto sulle schede. Più tardi ho cominciato a raccogliere un po' qualcosa con le microcassette e così via, ma anche lì non volevano. Proprio si sono riuscito col telefonino proprio negli ultimi anni, e lì ho raccolto diverse che sono indicate verso la fine del libro. Ho fatto degli estratti di queste testimonianze, di queste persone che sono interessanti, e li ho messi a mo' di esempio. Poi dopo vedremo poi cosa succederà con queste registrazioni.
Abbiamo detto ad inizio trasmissione che non mancano molti tasselli alla toponomastica dell'intera valle. Manca Roveredo,
Grono, Leggia e Verdabbio. Penso che varrebbe la pena veramente di farla, perché spariscono man mano. Siamo all'ultima, penso l'ultima generazione che può recuperare sto patrimonio etnografico, poi se ne vanno, anche linguistico, no? Parlavo appunto col dottor Vassere, anche lui è dell'idea veramente che sono lavori che bisognerebbe veramente promuovere insistentemente adesso, proprio in questo periodo, perché altrimenti vanno sparendo.
E poi se si riuscisse a completare la rosa, si potrebbe pensare a un volume unico.
Sì, sarebbe un grande lavoro, ma potrebbe essere un progetto a livello universitario, perché no? A livello nel Dipartimento di Letteratura e Linguistica, per esempio, di un'università, si potrebbe promuovere un progetto del genere. Sì, importante adesso che siano fissati su carta e che siano lì fermi, poi dopo metterli assieme magari potrebbe essere una cosa del futuro, magari.
Dante Peduzzi, siamo in chiusura di questa trasmissione. Dove trovare questo volume?
Lo si può comprare, ordinare da Casa Grande, oppure nelle librerie, è in vendita nelle librerie, sì.
perché qualcuno dovrebbe comprare un libro sui toponimi di Kama, essendo un lavoro estremamente settoriale. Si può leggere di più che non solo delle informazioni geografiche.
Sì, grazie per questa domanda, è interessante. Anzitutto, leggendo specialmente la prima parte, si ha un'impressione di che cos'è, che valore ha una ricerca a livello toponomastico. Non è soltanto una cosa linguistica, ma è anche proprio una lettura del territorio. Noi, appunto, spesso dico che noi siamo moderni con la velocità, siamo abituati a consumare territorio in diversi sensi e a diversi livelli, mentre il territorio andrebbe anche osservato, andrebbe capito, e certi sbagli che si fanno poi a livello sia pianificatorio sia a livello architettonico e di costruzione, certi sbagli magari osservando bene il territorio si potrebbero evitare.
Grazie per essere stato nostro ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, torna come sempre venerdì prossimo.